cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, cose di calcio, edizione XL del venerdì. In studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, questo il sommario. Torna a casa Muharemovic, scacco matto, forse per Kelly. Attesa Colomani, il Paris Saint-Germain, però non cala il prezzo. E poi Di Gregorio, scuse ai compagni, sapete chi le ha chieste? Le ha chieste di fare carnevali. Buona giornata da Antonio Paolino, eccomi qua in studio, eccoci insieme a Paolo Rossi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Abbiamo dimenticato sicuramente qualche cosa, che ti vedo lì pronto a trattare.
No. Abbiamo dimenticato nulla, nel senso che mi sembra che i temi della giornata siano questi. È una settimana in cui comunque la macchina
si sta lavoricchiando.
Il mercato si è accesa, è arrivato il Catora. Si parla molto del fatto che adesso la Juventus dovrebbe accelerare sul fronte Colomani, anche perché tra un po' arriverà un ritiro e si spera che, non dico che tutta la rosa sia a posto perché è assolutamente impossibile, ma che in qualche maniera l'organico sia comunque già con qualche correzione per permettere a Spalletti di lavorare. Poi sappiamo benissimo che quest'anno con il mondiale è tutto un po' un problema e quindi ci dobbiamo aspettare veramente un work in progress discretamente lento. Capiterà a noi, capiterà credo a quasi tutti.
Allora Paolo, difficile essere originali, no? Perché poi il mercato, vedi, si intrecciano notizie. Non so se avevamo già parlato di Hector insieme. Sai, qui io sto impastando tutta la settimana, tu fai solo l'inizio e la fine, quindi devo sapere cosa prendere dal frigo. Che tipo di Juve stiamo disegnando?
Ma io ho la sensazione di una Juve giovane, cioè di una Juve che Carnevali sta cercando di impostare su alcuni ragazzi che possono diventare delle pedine importanti. Aggiungo una barra e magari nel futuro essere anche valorizzati, casomai l'Italia continui a diventare la provincia della Premier o di altri campionati. Cioè, in questo momento è importante avere giocatori che ti diano un senso di prospettiva. Sarà sempre più difficile, dobbiamo saperlo questo, è molto più problematico rispetto agli anni passati. Sarà sempre più difficile, anche per società come la Juventus, riuscire a tenere giocatori se emergono davvero fino in fondo, no?
Certo.
Quest'anno, tutto sommato, per adesso stiamo assistendo a un mercato ancora bloccato, non possiamo capire bene, però insomma quello che è successo a Palestra è abbastanza evidente. È vero, qualcuno vorrebbe dire sì, però Palestra è una forza d'Atalanta, però Atalanta è una squadra che comunque negli ultimi anni qualche volta ha fatto anche muro di fronte dei giocatori che erano richiesti dall'estero. Vedi ad esempio il caso Lukman, sul quale non ha ceduto fino almeno a gennaio. Quindi in questo momento io credo che Carnevali stia cercando di mettere benzina attraverso figure giovani, figure con le quali quantomeno riempire le caselle delle riserve, che non è un aspetto banale. Nessuno pensa che Cator sarà il giocatore centravanti titolare della Juve, perché dovrebbe arrivare Colomani. Però sicuramente bisogna avere dei giocatori che possono crescere e ai quali dai una possibilità. Del resto Spalletti, non più tardi del periodo nel quale c'era stata l'eliminazione dell'Italia al Mondiale, la non qualificazione, aveva detto che bisognerebbe imporre a tutti i club di far giocare un 19enne. Io non sono d'accordo, nel senso che penso che le imposizioni non portino a qualcosa di buono. C'è chi può anche impostare una squadra intera su dei ragazzi, c'è anche chi invece può pensare di fare un instant team e cercare di vincere con giocatori più maturi. Però indubbiamente riuscire ad avere da un lato il serbatoio della next gen che magari porta qualcuno nella rosa della prima squadra e dall'altro anche avere un'attenzione verso soprattutto gli italiani che hanno, come nel caso di Cator, già fatto una esperienza in Serie A e hanno fatto vedere qualcosa, significa che evidentemente c'è una sterzata in questo. Poi che questo ci dia dei risultati è tutto da vedere, perché chiaramente è un'ipotesi, come però sono tutte sul mercato. Sul mercato è sempre un tentativo di aggiustare la situazione e di migliorarla. Staremo a vedere. Chiaro che ci aspettiamo 3-4 nomi forti, tra i quali il primo, anche in ordine del tempo, ma forse anche di urgenza, visto che non c'è più Vlahovic, deve essere quello di Colomani.
Paolo, parlando di Ekator ancora, poi ci spostiamo, perché aspettavo proprio te oggi anche per riflettere, poi sono tanti i temi, ieri sono stato trascinato nella bufera del nostro portiere Di Gregorio, che ha fatto un passo indietro. La prima cosa che ci unisce nella riflessione è: può avere ragione, torto, sbagliato, le colpe, puntiamo il dito tutto su di lui, e che se il tuo ufficio stampa, la tua società, il tuo procuratore sì, dice una cosa e poi il giocatore è costretto a rettificare, quantomeno a limitare i danni, da quanto mi risulta è stato Carnevali che ha alzato il telefono dicendo: Di Gregorio, ce la vediamo tra di noi un attimo, la sistemiamo almeno e lasciamo da parte i problemi con i tuoi compagni. A me sembra molto veritiera questa cosa che è capitato. Ma al di là di questo, sono andato a vedere, no, cosa che interessa anche te, quando magari giocherà, segnerà. Cioè, ieri il primo aspetto che hanno messo in luce i nostri ascoltatori, che abbiamo pagato 18 milioni, poi ho provato a spiegare che non è limitare, perché vogliamo raccontare le cose come stanno,
sì,
no? Non si tratta di dire ce l'hai con quello, non con quell'altro. Però
in questo
poi
momento, tra l'altro, avercela con qualcuno o non avercela è un po' presto,
è la fiducia, bisogna avere fiducia. Però sono andato a controllare, al di là dei gol, che in questo momento mi interessa poco, vorrei capire da te che cosa significherebbe averlo in rosa o eventualmente ridarlo, perché a me questa cosa ancora non convince, non nei confronti dell'operazione, ridarlo magari in prestito al Genoa. E qualcuno mi diceva, dovesse andare in prestito per farlo maturare, significherebbe intanto che non si è riuscito a vendere Davide Openda, probabilmente.
Sì.
No? Quindi ci crediamo, ci dovremmo credere. Allora a quel punto mi viene un po' il ragionamento di dire prendiamolo, lo teniamo e teniamo in panchina chi non riusciamo a vendere. Non so se ho reso l'idea. Questa è la prima domanda. Secondo, hai analizzato già, perché tu lo fai spesso, la zona che ho occupato in campo, perché è un giocatore che ha giocato tante partite,
Sì.
Ha già in 2 anni raggiunto quota 50 presenze per
come
essere
indice,
un under 19, bravo.
Ha avuto quelle cifre lì.
Perché io vado a vedere questi dati, cioè se uno gioca vuol dire che gli allenatori che l'hanno avuto non lo tenevano per fargli fare il numero di presenze, eccetera. Non ha segnato molto, ma ok, quindi non è l'attaccante che devo mettere lì, mi deve risolvere perché è alto la situazione. Sono andato a vedere, io non so, ho coperto il nome, partiamo da qui, ho coperto il nome di chi ha preso la Juventus, ho visto le zone che occupa in campo, che ha occupato in campo, mi sembrava di vedere Yıldız. Mi fermo qui. Come spazi, occupazione come spazi, qualcosa di meno nell'ultimo periodo, ma all'inizio Yıldız io l'ho seguito a Next Gen. Tagliava un po' di più il campo, era un po' più libero, meno pressioni. Prego.
Allora, fatto salvo che io l'altro giorno ho scritto un pezzo sui 4 gol che ha fatto Ekator quest'anno, insomma, mi sembra di vedere un giocatore che chiaramente non è ancora definibile, però è un giocatore che quantomeno, la dico così, ha facilità di calcio. Cioè, se la palla gli arriva, non ci sta molto a pensare, anche estro.
Guizzo,
nel senso che tutti abbiamo visto il gol che ha fatto con un colpo di tacco a Napoli. Mi verrebbe da dirlo così. È come rientra in quella categoria, quella tipologia di ragazzi giovani che hanno il senso della giocata decisiva. Intendo della porta, cioè cercare di andare sul concreto anche con una certa capacità di impatto sul pallone, quindi una certa velocità di esecuzione. Sulle zone, io vorrei essere molto chiaro, proprio perché sto vedendo il mondiale, non voglio fare dei ragionamenti chiaramente trasferendo quello che uno vede magari in una nazionale di fuori classe e in un club.
Sì.
Però quello che emerge dal mondiale sempre di più, e che è emerso anche dalla Champions League col famoso Paris Saint-Germain-Bayern, che emerge dalle tendenze del calcio europeo, è che in questo momento Il calcio si sta affidando molto a giocatori che hanno la capacità di saltare l'uomo e di muoversi senza palla e di cambiare le posizioni. Quindi in questo momento fare ragionamenti sul... ed è per questo che io contesto molto l'idea spallettiana di gennaio del centravantone di peso come l'uomo determinante per fare la differenza. Perché dicendo... In Italia ci sono le difese chiuse, bisogna avere questo tipo di caratteristiche. Non è vero. L'Inter non ha un centravantone di peso, ha Lautaro come capocannoniere, il Como ha avuto Douvikas, che è tutt'altro che un giocatore di peso, e la Roma ha avuto Malen, che è tutt'altro che un giocatore di peso e in nazionale addirittura gioca esterno. Quindi quello che ci vuole, in realtà, è capacità di mettere insieme le connessioni tra i giocatori. Io non so il Catoro come si troverà, dove si troverà, eccetera. Quel che è certo, lo dico anche arrivasse da noi Haaland, che è un centravanti di peso, ovviamente, e peraltro si muove, e che è fondamentale che i nostri con Conceição e Yıldız la smettano di rimanere confinati sull'esterno, esterno,
Sulla zolla
esterno.
preferita.
Esatto. Quella è una comfort zone, ma come sta dimostrando Olise, che al Bayern gioca a sinistra, è spostato trequartista. Se sei in grado di fare la differenza, aumenti le tue possibilità, il tuo ventaglio. Siccome Yıldız più volte quest'anno l'abbiamo visto anche andare a calciare di sinistro e non ha un tiro banale, e siccome Yıldız potrebbe anche regalare di sinistro dei cross importanti, io spero che si cerchi, non dico di metterlo al centro, perché lì tra l'altro avremo McKennie, che è un incursore ottimo. Ma esattamente che la Juve si connetta con l'idea di McKennie. McKennie è un giocatore moderno perché fa tante cose. Yıldız e Conceição devono diventare questa cosa qui. Guarda, hai notato come il mondiale Conceição non faccia la differenza? E la faccia, ad esempio, Manzambi della Svizzera, che è un giocatore con un impatto fisico
Ecco,
notevole,
come te lo
che va
spieghi?
ovunque, che va
Ecco, perché va
ovunque.
ovunque.
Perché Conceição è limitato da quel lato lì. E
È
quindi...
limitato, spiegami meglio, dalle sue caratteristiche o forse dall'eccessivo tatticismo?
Da tutte e due,
Tutte e
da
due.
tutte e due. Tu devi, come dire, i grandi allenatori per me sono quelli che in qualche maniera prendono la caratteristica del giocatore o la massimizzano. Cioè tu, Antonio Paolino, sei uno che se riceve la palla in corsa di destro, segna. Ok, dico agli altri 10, compreso il portiere, dobbiamo fare in modo che Antonio Paolino riceva la
Riceva la
palla di
palla.
destra in corsa. Se non va così, o
E nel...
oltre questo,
non troppo lontano dalla porta e non
devo
troppo vicino
capire
alla linea di
io,
fondo.
allenatore, qual è l'altra funzione che tu puoi rivestire. Perché io continuo a dirvelo, e sarò su questo, come dire, ossessivo. Ok Colomani, che tra l'altro con noi ha avuto un ottimo impatto, perché se uno segna 10 gol in 22 partite, certamente è un giocatore da doppia cifra e può essere il nostro Malen, la nostra prima punta, che fa gol almeno quanto ne faceva Vlahovic, non di meno, tanto per essere chiari. Però poi noi dobbiamo far crescere in incidenza con Conceição e Yıldız, che già hanno fatto meglio, ma devono diventare dei giocatori determinanti. Nico Paz al Como non è una punta, ma Nico Paz quest'anno è andato in doppia cifra. Ma non solo in termini di gol, ma anche in termini di assist ha fatto molto bene. Noi dobbiamo diventare questa cosa qui. Dobbiamo riuscire a essere meno fissi nel gioco, meno prevedibili, e qualcosa di profondo allora a quel punto cambierà anche in termini di risultati, secondo me. Se poi invece pensi altro, allora, cioè nel senso vuoi costruire la squadra in maniera diversa, allora ti devi muovere sul mercato. A me sembra che la scelta di Cator, io non so se era un giocatore che Carnevali già seguiva per il Sassuolo, non
Era
mi
nel
stupisce.
dossier Ottolini.
Ecco, non mi stupirebbe che fosse così. Ottolini, tra l'altro, arriva dal Genoa, no? Quindi, insomma, avrà
Sì,
visto.
non solo perché fosse al Genoa,
No, però dico.
intuivo che ci potesse essere, ma non pensavo, lo ammetto, perché il mercato poi è così, che sarebbe arrivato alla Juventus con queste modalità.
Avrà visto quel tipo di caratteristiche che possono essere utili. Io mi augurerei che ci fossero 5 Catore in Juve,
Bravo,
tre che arrivano magari
bravo.
dalla Serie A. o meglio, due dalla Serie A, uno dal campionato straniero e due dalla Next Gen. E vorrebbe dire
queste
già
sono
iniziare...
le carte che si gioca.
Ecco, io penso che se facesse questo Carnevali darebbe già un segnale interessante di rinnovamento.
Sai Paolo, volevo arrivare a questo aspetto, cioè dobbiamo trovare l'effervescenza di un gruppo, no?
Sì.
Quindi in questo momento sono felice perché il guizzo, il fatto di essere giovane, il fatto di non essere già troppo vincolato agli schemi, da quello che ho capito anche da alcune dichiarazioni, sì, che sono andato a riprendere anche di De Rossi, che l'ho allenato nell'ultimo periodo. L'imprevedibilità tattica, cioè non ho ancora schematizzato,
no,
non ancora...
L'abitudine anche talvolta entrare dalla panchina e mettersi in gioco, che,
no,
che è un aspetto non banale.
Se hai l'intelligenza anche dei tuoi procuratori, ma grande opportunità, l'ha dichiarato nelle sue prime dichiarazioni, io mi auguro che resti, cioè che si trovi lo spazio per questo profilo, no? Visto che sto costruendo. Ma si vada proprio incontro a cercare delle realtà non abituate a fare il tema sotto dettatura. Ecco, tanto per essere chiari. Perché forse stiamo provando a sradicare, no, da alcune presenze non ingombranti, ma che sei stato costretto a tenere per opportunità o meno, è che un po' Spalletti faccia delle richieste. Arriveremo a quali, no? Non c'era quella di questo giocatore,
no,
però ovviamente.
Non penso che Spalletti
abbia chiesto a Hector,
tutti i ragazzi.
Bravo,
bravo. Avrà chiesto 3-4 priorità. Dai.
Avrà chiesto di togliere qualcosa, arrivo al secondo step. Kelly, se mi prendete Muaremovic, assolutamente sì, no? Per come intende lui il calcio. Forse portando, ho visto anche qualche partita in nazionale,
sì,
porta la palla in modo più elegante, diciamo così, più costruttivo. Io, se ti dovessi dire le fotografie delle ultime settimane, poi adesso lo chiarisco subito, non ce l'ho con Spalletti, Non sto parlando che abbiamo fallito anche per colpa sua, però lo risottolineo. Un giocatore con cui se la prendeva nelle ultime 5-6 partite, disperatamente, era il movimento con, senza palla, come dicevi tu, di Kelly. Quindi aveva individuato un qualcosa che non funzionava, cioè Bremer, nonostante tutto, resta Bremer. Kalulu, poverino, l'hai già blindato, l'avevi tenuto dall'altra parte. Di qua Cambiaso l'aveva perso un po' dai radar. Diciamo che aveva individuato pesantemente, secondo me, per quello che non indicano le televisioni, non inquadrano le televisioni, un problemino da risolvere. Come per dire.
Per me...
Sei d'accordo o no?
No, non sono d'accordo, nel senso che capisco la tua analisi, e non sono d'accordo in questo caso con Spalletti, non con quello che dici tu.
Certo, no, la mia non è una... Anche no. Io preferivo Vega a Kelly, sono uno che
anche
tra l'altro
io preferivo Vega a Kelly, anche per una certa presenza nel gioco aereo. Dopodiché Kelly, secondo me, è un giocatore molto in crescita, ha fatto bene quest'anno. E se il problema è che attraverso Kelly andiamo a prendere dei soldi, allora... voglio essere molto chiaro, fatto salvo che magari la Juve può avere uno o due intoccabili, ma proprio uno o due, vado a valutare il senso dell'operazione economica. Cioè, se Kelly me lo paghi molto bene perché l'offerta che arriva dalla Premier League, ok. Dopodiché però io continuo a pensare...
Stai ricoprendo già ruoli più alti nella società tua, sei passato dallo storico... Sì. Adesso analizzi già i conti.
No, dico...
Stai invecchiando.
Però dobbiamo fare una rosa, Cioè, dobbiamo avere delle alternative. Cioè, io, se avessimo Muaremovic e Kelly insieme, non è che mi dispiace, perché, lo ripeto, anche questo è un mio mantra, c'è un'Europa League da giocare che è onerosa e che nella prima fase tu devi passare quel mini campionato attraverso il contributo delle riserve. Punto. Cioè, se la Juve e Spalletti non
e chi
hanno...
sarebbe la riserva qui?
Se la Juve non hanno pensato questo, secondo me stanno... Perché magari hanno ancora in testa la Champions League di una volta, cioè la Champions League anche quella di quest'anno, degli ultimi 2 anni, cioè del girone, in cui tu devi comunque giocare con i massimi giocatori e magari fai turnover più ragionato quando hai o prima o dopo la piccola di turno, cosa che poi ci ha anche portato magari ad avere delle complicazioni. Noi dobbiamo giocare con le riserve. Mi prendi Muaremovic, Kelly o Mojeremić, uno dei due gioca l'Europa League come titolarissimo. E Cator,
cioè,
gioca...
decideresti Cator... i ruoli nelle partite, nelle
Beh,
competizioni?
Fatto salvo, chiaramente, le emergenze e tutto,
non
però...
una rotazione completa?
No, cioè, io dico, devi avere...
L'alternativa.
L'alternativa, e quell'alternativa deve essere affidabile. Ripeto, Roma e Bologna, la stessa Roma di Mourinho è andata incontro, se ben ricordo, col Bodo Glimt, a una disfatta, perché faceva giocare le riserve, e ogni volta si diceva, ecco, le riserve gli hanno dato, hanno provato a puntare su di loro, non sono affidabili, e noi dobbiamo invece usare l'Europa League per far crescere le riserve, nella prima fase, poi nella seconda fase, quando inizia la partita di eliminazione diretta, noi dobbiamo puntare ad andarla a vincere, questo deve essere chiaro, questo deve essere uno degli obiettivi della stagione, ma nella prima fase, l'Europa League... in rapporto al campionato, a seconda dell'importanza, dell'impegno, dell'avversario, eccetera, deve essere il luogo in cui tu fai crescere giocatori che magari in campionato giocano meno. Quindi io e Cator, certo che me lo voglio vedere in Europa League, ma io non...
E
io
anche
vedo...
è abbastanza fisso, cioè io Scarrozza, fammi sì, vedere cosa sai fare,
esatto,
con altri tuoi coetanei e con caratteristiche simili alla tua.
Bravo. E con un calcio magari un po' diverso, un po' più aperto, con avversari a volte anche più deboli.
Che ti puntano, che mettono sulla corsa.
Che ti mettono sulla corsa, che tu puoi esaltarti, puoi fare i tuoi gol, eccetera. Quindi questo deve succedere. Quindi la Juve, ok, l'abbiamo sempre detto,
sì,
questo mercato ha due grossi poli. Uno sono i tre big, i tre elementi che ti vanno a cambiare la struttura centrale. Quattro, portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Questo è. Quindi, portiere o si cerca, difensore vediamo se arriva, non ditemi però che è Muharemovic. Cioè, il difensore eventualmente può essere tenere Bremer come elemento,
esatto,
centrale,
esatto,
visto che doveva essere sul mercato.
Situazione di stallo come quella di Vlahovic, che non è più un nostro tesserato,
esatto,
al momento.
Centrocampista, lo stiamo aspettando, io non vedo
che
nomi.
Sì.
Che sì. Benissimo, mi arriva che sì. Attaccante,
Colomani.
Ok, e questa è la prima parte del mercato. Se la facciamo tutta
voto
così, 7.
7.
7. Se me la fai così.
A questo asse date voi, sì, anche 7? 3-4-0-5-4-2-5-3-2 calcio.
Perché
sì,
io sono ristretto sul mercato, perché, però dico, molto bene. E poi c'è, cambiamo la rosa. Quindi se mi esce un Gatti mi deve entrare uno migliore.
Gatti, cioè, ripeto, chiamato da Allegri al Napoli.
Ecco, cioè,
attenzione.
E facciamo operazioni di questo genere, cioè in cui devi spendere meno, magari abbassare anche un po' gli ingaggi e prendere giocatori con fame che ti consentano che a dicembre dici, oh, ma sai che questi 5-6 che ho preso?
Guarda, abbiamo pareggiato una partita.
In Europa League hanno avuto dei problemi, non è andato sempre tutto liscio, però hanno messo esperienza.
Incominciano a temerci un po'.
Questi iniziano a diventare elementi.
Condivido.
Che, ecco, questo deve essere la doppia anima di questo mercato.
Sei stato chiarissimo, Paolo. Abbiamo ancora qualche minuto. Leggerei qualche messaggio che è arrivato al 340-542-5324. Aspettiamo anche i vocali, ne vedo già qualcuno. Quindi intanto saluto il nostro Gabriele da Roma, pronto a farci ascoltare qualche vocale, però prima ne leggo qualcuno. Cinzia, che saluto quando leggo anche le nostre signore, signorine, quelle che sono, mi fa piacere perché parlano questa rivoluzione con senso di causa, cognizione di causa. Questa rivoluzione dei giovani avremmo dovuto farla, a mio avviso, già da anni. Condivido, partiamo e facciamola.
Esatto.
Cinzia, cioè, perché sennò facciamo sempre un passo in avanti.
No, ma soprattutto nel momento, io lo dico molto chiaramente, nel momento in cui arriva un nuovo dirigente e Carnevali non è banale, e l'amministratore delegato, azzeriamo quello che è successo.
Che è successo, come avevamo
abbiamo
fatto,
commesso degli errori, questi errori sono tradotti dal sesto posto finale e andiamo a vedere che cosa combinerà Carnevali, sapendo tutti i limiti che ha,
e
che ci sono.
E proprio su questo anche Roberto si sbilancia dicendo, Roberto da Empoli, io comunque adesso mi sento molto, ma molto, ne aggiungo uno, dai, che ci sta, ma molto più tranquillo rispetto a prima, avendo Carnevali, sapendo che faremo delle operazioni sensate e non sciagurate. Buona giornata, ciao, grazie anche a te. Interessante, ci potremmo poi lasciare qui, però ne arrivano tante altre. Ignazio, che gioca trequartista, non sarebbe da prendere ora Domenico D'Ancona? Arrivano proposte di mercato, le leggiamo e poi con Paolo tireremo le somme, però volevo tornare a una riflessione su Muharemovic, perché ci scrivono, entra Muharemovic ma esce Cabal, no? Allora, sì,
beh, sarebbe un grande affare,
sarebbe un grande affare,
scusate,
però noi non ipotizzavamo Cabal, Cambiaso in quella zona lì.
Sì, Cabal era vice Cambiaso, ma Cabal, insomma,
Sì, cioè,
cioè.
abbiamo detto due volte cioè, e allora cioè andiamo in
No, ma
pausa,
va bene
andiamo in pausa,
tutto, però
andiamo in
se
pausa.
consideriamo Cabal un giocatore da Juve,
Esatto. Cioè, riguarda un altro,
cioè.
secondo me perdi che rischi di perdere Kelly,
Che sarebbe un
che
peccato,
sarebbe un
chiaramente.
peccato
Almeno che,
con questa
ripeto,
lettura,
ti
con
arrivano a
questo
50 milioni.
devi prendere il giusto. E poi vorrei ripartire con te da 18 milioni Muaremovic. Vuol dire che il cartellino è di 36
36,
milioni. Meno di 40, perché sai che il Sassuolo vende tutto a 40, quindi abbiamo già avuto lo
E
sconto
vuol
e poi
dire
ce
che
ne
fra
torna
un
al
anno, se
50%.
Muaremovic, quello che è, ti vale 50 e fa la fine di Kelly. Ogni anno facciamo la plusvalenza
Vedi
su.
come inizia l'autofinanziamento? Te lo ricordi quando stampavi le riviste, in cantina con i tuoi amici di Rivoluzione,
Ciclostile, sì,
Ciclostile?
infatti sono finiti male. Quasi sono finiti
L'autofinanziamento
male.
è finito qua, Paolo Rossi,
Ecco,
insieme a me, perché io gli
si
vendevo la
parte da
carta.
Ciclostile e si
Lui
finisce
portava
a cose di calcio.
l'inchiostro, io la carta e abbiamo finito per fare i giornalisti. A tra pochissimo, ripartiamo dal prezzo di Muaremovic. Chi eventualmente entra in scacco matto? Oggi ho giocato a scacchi, ieri sera una partita con amici, e quindi Kelly dispiacerebbe alle condizioni che ha spiegato Paolo. Cabal Cambiaso, ce li siamo un po' dimenticati lì sulla sinistra. Fortunatamente Kalulu è lì a destra, tranquillo, che aspetta il
Meno
suo momento
male.
per spingere. Poi ci mettiamo il centrocampista, l'attaccante. Io nei titoli non ho mai più detto accelerata, però il 13 luglio sarà a Vinovo. Ci credete? Non voglio fare la fine di palestra, ma penso di rischiare molto meno. Lì l'hanno fatta di cartone, secondo me. La notizia era un po' cartonata. A tra poco, 340-5425-324, vocali, 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 brevi, 30 secondi e vi ascolteremo.
Cose di calcio.
Buongiorno, ben ritrovati, eccoci qua. Allora, qualcuno va anche sul tema, sì, l'abbiamo anche letto, grazie Severino da Valcamonga, sono attentissimi, abbiamo degli inviati. Hai sentito cosa ha fatto Cellino? Ha riscritto il Brescia, Associazione Calcio Brescia, perché iscrivendolo in serie dilettantistica prende il paracadute per essere stato con quel marchio lì, lui a vendere Tonali all'estero, quindi si becca il 5%, non
Ok,
so,
che è
della
una
rivendita.
buona.
Lo farei anche, l'avrei fatto anch'io, se questo è il paracadute. Allora, ah, benissimo, no, sembrava la voce qualcuno fosse intervenuto dall'alto.
Cellino.
Cellino, la convinzione che Ekator sia un buon giocatore mi viene dal fatto che Carnevali non vorrà essere ricordato come quello che al primo acquisto ha preso il bidone Ekator, Marco da Crema. Poi, se questa rivoluzione di giovani, ragazzi, poi
Non
parla
è una
sempre il
garanzia,
campo,
purtroppo, non è una garanzia.
parla.
Mai nessuno pensa di aver preso il bidone, quindi
Esatto, a me torna quella frase che ero andato a studiare un po' il personaggio Carnevali. Lui dalle prime uscite, quando faceva la gavetta, eccetera, continuava a ripetere sostanzialmente la frase: un bravo direttore è quello che sbaglia meno, è quello che nel corso degli anni sbaglia meno, perché
Ragazzo,
nel calcio è più facile sbagliare che
su
fare
un
le cose giuste.
19enne si può sbagliare, cioè 19enne è un'ipotesi,
Ma anche sul
punto.
26enne
Ma
che.
appunto, sbagli già su 26enne, figura, cioè nessuno potrà condannare Carnevali se poi Ekator non
Certo.
si rivela un giocatore da Juve,
No, no, noi
oggettivamente.
potremmo sbagliare anche sull'opinionista che abbiamo adesso al telefono,
Si può sbagliare su
cioè si
tutto.
può sbagliare su tutto, però rischiamo meno che chiamando altri opinionisti, vero Matteo Zorloni, Telelombardia, perché noi la televisione non possiamo accenderla la
Sì.
sera perché siamo in onda, l'accendiamo al mattino chiamandoti, mattino,
Giusto.
12:40, dai.
Ciao, ben ritrovati quest'estate.
Ben ritrovati, bene, 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 bene. Quindi noi la
Potevi
televisione una
pensarci,
volta.
della matricola, eh? Potevi pensarci, direttore, potevi farlo tu questo colpaccio. A quest'ora andavamo subito a farci una bella vacanza con la questione Tonali. Non ci abbiamo pensato.
Ma io se vuoi ti rimetto sul mercato, cioè, sai che c'è il mercato estivo anche degli opinionisti, mi dai una provvigione e poi vacanza pagata. No, no, non ci avevo pensato, lì ho seguito attentamente anche le tue trasmissioni. Senti Matteo, sono qui in compagnia di Paolo Rossi, stavamo analizzando un po' la Juventus che sta nascendo, me la componi un po' tu con i colori pastello? E me la colori un po' con i colori, quelli un po' impastati, tutti i colori che avanzano, quelli che devi raccogliere mentre conduci le tue trasmissioni? Cioè, cosa c'è che va e cosa c'è che non va?
Io la colore di verde in questo momento, perché è un verde che si mischia al nero, richiama un po' il Sassuolo, visto che si è parlato tantissimo della nuova figura di Carnevali e soprattutto di questo splendido rilancio che la Juventus ha deciso di fare per Moaremovic. Pare che ormai siano veramente convinti di questo giocatore, quindi il verde mi sembra abbastanza doveroso. Mi auguro, ecco, che però il giocatore sia da Juve e non il contrario, che la Juve sia da Sassuolo, che ci sia questo upgrade che necessitiamo alla grandissima. Là davanti invece, non so, inizio a utilizzare il colore rosso, rosso emergenza, SOS ti disegno, ecco, là davanti, perché c'è,
vedi l'ottimo, che... l'ottimo conduttore, Paolo, vedi l'ottimo conduttore, ti dà prima la pastiglia prima del pasto e poi ti fa vedere, giustamente il cronista fa anche questo, perché metti del rosso? Ti tieni cauto? C'è qualche rischio? Aumentano i rischi? Più si avvicina al 13 che il giorno del raduno?
Sì, secondo me non hanno ancora trovato bene la quadra, tant'è che anche la proposta che viene fatta per portarsi a casa Colomani, non lo so, non mi ha convinto, nel senso questo prestito super oneroso per poi vincolarsi a una possibile qualificazione Champions e dare altri ulteriori 25 milioni, non lo so, non mi fa impazzire come dinamica e come primo colpo, e Cator forse a livello mediatico non è quello che scalda di più. C'è un dettaglio aggiuntivo che mi ha un po' rattristato, vi dico la verità, perché proprio ieri sera, avendo il buon Riccardo Bonfanti, no, noto esperto di calcio, lavorato tanti anni come dirigente, esatto,
non anche giusto,
a Cagliari, ha avuto Cagliari, ha fatto veramente
un ruolo importante, del club, certo.
Esatto, e mi ha detto con la sua classica parere mio, ma quel parere mio non lo
che
so,
ne sa qualcosa
mi
sa di
tanto
più?
Esatto.
Attenzione, lasciamo le cinture di sicurezza.
Che forse la trattativa per Colomani è più qualcosa di mediatico che di concreto, è qualcosa più di giornalistico che di fattuale, mettiamola così. Quindi mi ha un po' spiazzato, perché ero convinto invece che la gente fosse molto molto avanti. Non lo so, io ascolto tutti, anzi, sento tutti, ascolto pochi, quindi vediamo cosa chi avrà ragione.
Sento tutti, ascolto poco. Paolo, tu cosa fai nei confronti di questa, attenzione, riflessione a voce alta di un esperto?
Se non portiamo a casa Colomani è doppiamente grave, forse anche triplamente grave. Uno, perché è una storia d'amore che ormai dura da talmente tanto tempo che è diventata una serie. La seconda è che ne abbiamo bisogno, cioè la Juve in questo momento non ha un titolare al centro dell'attacco. E la terza, che io non mi preoccupo troppo delle formule, perché non conosco i conti. Cioè, io penso che quando noi ormai siamo impastati in questo mercato in cui ne paghi un terzo il giocatore, poi due terzi dopo vai a rate, eccetera, era qualcosa che si vedeva nell'allenatore del pallone una volta, no? Questo tipo di meccanica per appunto ironizzare. Adesso no, perché è proprio tutto così. Quindi io da questo punto di vista credo di essere abbastanza tranquillo, nel senso che Carnevali si è esposto, cioè non ha usato un linguaggio diplomatico dicendo no, ci interessa Colomani come altri giocatori. Ha detto stiamo riallacciando i rapporti con Paris Saint-Germain che erano finiti. Quindi io credo oggettivamente che la prossima settimana dovrebbe arrivare, non fa il mondiale, inizia una preparazione. Se Spalletti si trova il 13 senza neanche un volto nuovo di peso, perché non considero tale Cator, il problema è più ampio e allora deve spuntare qualche nome nuovo. Non penso che Carnevali vada su nomi nuovi, io francamente, su questo versante.
Totalmente in linea con te, infatti mi ha spiazzato questo commento di un grande esperto di calcio, quindi non lo so, sono rimasto un po' sbalordito, rimango fiducioso, anche perché comunque chi di mestiere fa, tra virgolette, mercataro, nel senso che deve lavorare tanto con le trattative, stare praticamente 23 ore al giorno al telefono, concedersi un'ora per ricaricare il cellulare, ti dice che comunque Colomani è reale come nome, come trattativa, non vedo l'ora che sia già il 2 settembre, vi dico la verità.
No, a meno che Matteo arrivi... A meno che arrivi una, come al solito, qualcuno da Premier, cioè voglio dire, la variabile, io non la vedo tanto nelle forme di pagamento della Juve, perché il Paris Saint-Germain da questo punto di vista ha uno storico con noi e sa che noi Colomani non abbiamo mai tentato di prenderlo tutto intero, perché tra virgolette non ce lo possiamo permettere. Quindi avremmo potuto permettercelo se ci fossero state delle operazioni di mercato precedenti. No, è chiaro che se ti vendevi David o Vlahovic 6 mesi fa, allora avevi la possibilità. Io penso che, quindi, fatto salvo che in questo momento ti arriva una squadra dalla parte destra della classifica della Premier e butta nel piatto 50 milioni, stanno tutti zitti, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito. Sì. Altrimenti c'è anche la volontà del giocatore che mi sembra
importante. Calo il mio asso, mi raccomando Zorloni, non mi ascolti in questo caso qui, non riporti queste frasi. La Juve è molto vicino a Colomani, deve però, rispetto al passato, dove c'erano dei contrasti anche verbali, no? Un po' di supponenza, un braccio di ferro fuori luogo per certi versi, al di là della formula, e ha ragione Paolo su non conosco i conti, eccetera, la volontà è, ok, però prestito con obbligo di riscatto, tu alla fine gli devi dare qualcosa che si avvicina molto ai 40 milioni, al massimo. A meno che non arrivi la squadra, come dice Paolo, ma in questo momento su Colomani quelle squadre non arrivano calandoti il cash.
Non ha fatto
subito.
Neanche troppo bene.
Non ha fatto Premier, neanche troppo quindi, bene. Sì. Quindi mi dicono che il motivo è che la Juve sta provando diplomaticamente. Mi dicono, ma non mi ascolti lei segua il suo istinto, che è molto bravo. Alzate un po' la cifra, cioè la Juve ha provato a cominciare dal basso sfruttando il fatto che il giocatore vorrebbe venire. Io uscirei dallo schema, no, ma capisco il gioco dei quotidiani nel dire lo deve dare entro il 13.
No, ecco, quello sì.
No? Perché Spalletti può anche aspettare il 17, cioè dall'inizio del campionato, no?
Perché tanto gli... il 13, Antonio.
Ci saranno tanti assenti, esatto. Allora sfruttiamo i giovani, che andiamoli a vedere, cosa che non abbiamo fatto nell'ultimo periodo neanche con Spalletti. Questa è la notizia, lo dico a casa, non ce l'ho con Spalletti. Purtroppo quelli della Next Gen andavano e non si allenavano con la prima squadra. Informatevi, anzi vi stiamo informando e ve lo diciamo. Perché? Bravo. Perché aveva messo il quadretto attorno a chi aveva. C'era una stagione complessa e abbiamo visto che è finita con la complessità e la radice quadrata sopra. Però ci sta quel ragionamento. Cioè il Paris Saint-Germain, chiudo, non è che adesso allora c'è Carnevali, allora fammi tu il prezzo, prendilo quando vuoi, sì, rispetto all'anno scorso. No, perché devono recuperare e in questo momento il forte fa il forte con il più debole. Detto questo, vi giro un po' di domande al volo. Può essere che Spalletti riporti, lo giro a me come domanda, però ci siete voi due, ne approfitto, che Spalletti riporti con Mainz come braccetto sinistro, quindi significa che ce lo teniamo? Cosa ne sa Matteo Zorloni di Tele Lombardia e Paolo?
Questa è una bellissima chiamata. Secondo me sì, secondo me è più probabile che possa giocare un po' più indietro, anche perché pare che i rumors in uscita siano più legati al reparto difensivo in questo momento che a centrocampo. Quindi se tu perdi un difensore potresti riciclare con Venus in una zona in cui limita i danni, mettiamola così, o comunque a centrocampo non è un valore aggiunto, è inutile nascondercelo, sono passati 2 anni, con Venus non è stato un valore aggiunto, anzi, andate a vedere i numeri, sono stati numeri tragici, cioè quest'anno veramente non è mai riuscito ad arrivare in bonus in campionato e fa riflettere, no? Indipendentemente dalla cifra per cui è stato pagato. E soprattutto, c'è qualcuno che vuole Cobb-Meners in questo momento? Secondo me no, quindi deve essere bravo Spalletti a riutilizzarlo in una maniera differente. Mi auguro quindi che arrivi un bel centrocampista, però ecco, questo sì.
Ti convince? Domanda e risposta.
Io ripeto quello che ho detto prima, nel senso che a me, se arrivasse Muharemovic e i due centrali di sinistra fossero lui e Kelly per alternarsi, sarei molto soddisfatto. Altrimenti con Miners può essere una soluzione, tenendo conto che con Spalletti all'inizio l'ha fatto anche molto bene, poi di fronte a certi tipi di attacchi non così tanto. Però indubbiamente sono d'accordo con Matteo, cioè pensare al centrocampo, in questo centrocampo, cioè nel 4-2-3-1 è del tutto inutile, è un film finito, quindi o la Juve cambia la natura del centrocampo e allora magari in virtù appunto di un nuovo inserimento decide di giocare a 3 e Kop rientra in quello schema, oppure è meglio lasciar perdere. Dopodiché il vero problema di Kop, io penso che di grandi offerte non arrivino, perché anche al mondiale lo stesso Kerman l'ha usato in funzioni diversi come tappabuchi, di fatto. Aveva un ottimo centrocampo l'Olanda, però con Miners non ti dà nessuna garanzia in questo momento per essere una mezzala, un incursore, un trequartista, un recuperapalloni. Lo metti dove va, l'ha messo anche addirittura all'ala a un certo punto. Non sarebbe male se Spalletti decidesse di puntare decisamente sul ruolo. Dice, ok, con Miners per noi è il centrale di sinistra. Poi sta a lui vedere se è meglio di Kelly, se è meglio di Muaremovic o via discorrendo.
Senti, l'ospite è quello più...
Vi lancio una provocazione, direttore, nel senso, se metti Kelly terzino sinistro, comunque esterno sinistro, e vendi Cambiaso, lì c'è spazio per Cummeners poi, per giocarsi il posto con Muaremovic nel caso. Io la vedo anche magari così, che si reinventano qualcosa là dietro, cioè un disegno totalmente nuovo, e Kelly quel ruolo lì l'ha già fatto, diciamoci la verità, Cambiaso e Cummeners in questo momento non possono essere le fondamenta della prossima Juve, cioè mi sembra abbastanza chiaro. Cambiaso gioca perché in questo momento l'alternativa a sinistra non c'è stata effettivamente, non possiamo dire Kostic, non c'è stata, lui ha giocato perché non c'è stato nessuno che potesse contendere il posto, ma se c'è qualcuno che può giocarselo con lui quel posto, che si fa?
Bella domanda.
Per me è una valutazione corretta, io continuo a dire che Cambiaso dovrebbe essere esattamente come se capitasse l'acquisto di Muaremovic e Kelly, sarebbero due giocatori tra virgolette equivalenti, almeno in linea teorica, poi naturalmente il rendimento a definire gerarchie. Per me Cambiaso ha bisogno di un giocatore almeno equivalente a lui in linea teorica, perché poi il rendimento di Cambiaso è stato molto basso. Cabal era una riservaccia e l'ha dimostrato. Sarei stupito dalla tua idea, Matteo, nel senso che a quel punto mi verrebbe anche a dire, ma perché non ci hai pensato prima a mettere Kelly a sinistra? Perché ne avevi le possibilità. L'anno scorso è stato mortificato Gatti, ad esempio, da Spalletti. Quindi si poteva anche cambiare, e Cambiaso tante volte ha giocato ed era palesemente non in giornata. Tante volte Cambiaso non è stato neanche sostituito, ed è questo il problema. Io penso che lì bisogna intervenire, però. Cioè, se, insomma, ieri guardavo la Spagna, adesso la dico grande, no? Mettete Cucurella alla Juve e poi cambiamo. No, perché poi facciamo tanti discorsi a volte, cioè, dando anche delle colpe ai giocatori. Mettimi un terzino come si deve e poi vedi che qualcosa, ma ce ne sono altri. Problema è che quello del mondiale non ne prendiamo neanche uno, perché vedi Brown che funziona, finisce al Bayern, vedi Cucurella finisce al Real Madrid, eccetera eccetera. Però ci vuole un esterno vero, punto. Non Cambiaso.
Capito cosa servono i mondiali quest'anno per Paolo Rossi?
A essere frustrati.
Sì. Essere frustrati.
A sentirci fuori dal mondo.
Visto veramente. Che facciamo tante proposte, i giornali propongono tanti nomi, ce li fanno anche da casa prima che mi dimentichi, perché dicono, salta sempre i miei consigli per gli acquisti. Sogniamo insieme all'amico Antonio. Se questa rivoluzione di giovani doveva avvenire o dovrà arrivare, cosa aspetta Cannevale a portare a casa Manzambi del Friburgo, 20 anni, centrocampista esterno ed attacco.
Quanto costa?
Già quattro ecco, vedi perché non leggevo il tuo messaggio. Vedi,
ma tu pensi che Manzambi in questo momento non sia attenzionato dai top?
Prime 15 della classifica.
Ma stai scherzando, Manzambi se continua a fare un mondiale del genere vale 80 milioni.
E me lo scrive, vedi, me lo ripropone anche adesso. Grazie.
No, ma la domanda che bisogna... Quando si vede uno come Manzambi, bisognerebbe farsi quest'altra domanda.
Quale?
Lo vendi Yıldız per Manzambi? Lo vendi con Seisao per Manzambi? Questa è la domanda da farsi.
Lo vende Manzambi Zorloni?
Manzambi, agli occhi del mondo, è su quel livello lì, C'è Yıldız dal mondiale, è uscito massacrato, è bene che ce lo diciamo. Quindi noi che pensiamo, io per primo, che Yıldız possa diventare un campione, Manzambi lo pensano 10 volte tanto che diventerà un campione.
I Paolo Rossi del Friburgo lo pensano.
Perché il Friburgo arriva in finale di Coppa. Perché arriva al mondiale con la Svizzera e fa quello che fa. Cioè noi non guardiamo il nostro orto. Perché in questo momento Yıldız, che ha una valutazione molto alta, Manzambi non ce l'ha più bassa, Ce l'avrà più alta alla fine del mondiale.
Senti, cosa faresti tu con questi nomi non fantasiosi, concreti, ma forse irraggiungibili per la Juventus? Matteo Zorloni, Italia e Lombardia.
Sono una bolla questi, direttore, sono una bolla, nel senso che in questo momento il mondiale condiziona tanto i nostri giudizi, è sempre stato così, perché è una manifestazione breve che viene vista da tutto il mondo, quindi non lo so, magari c'è un po' un'accelerata nei giudizi. È ovvio, qua parliamo di un calciatore che comunque ha fatto molto bene in Bundesliga, cioè, quindi non è che è letteralmente
Certo.
sconosciuto, però temo che la valutazione sia esagerata. La domanda invece mia sarebbe, ma loro devono fare questo discorso anche gli appassionati di calcio fuori dall'Italia su Jonathan David? Io lo sponsorizzerei, 3 gol ha fatto, una tripletta al mondiale, non è una cosa scontatissima. Ci sarà qualcuno che lo reputa un protagonista,
Se
no?
rimanesse? E se rimanesse? Non
Se
gliel'ha detto ancora nessuno
rimanesse,
che potrebbe rimanere? Proprio
ma devi
perché hai
mettere qualcuno a
l'Europa
fianco,
League? Gli devi
eh?
mettere
Devi
qualcuno a fianco,
mettere, sì,
certo.
non può giocare da solo, secondo me. Lui non può giocare da solo davanti. Lui deve
Quindi
avere
deve cambiare
qualcuno
Spalletti
ad
anche
aiutarlo.
qualcosa. Giusto?
Sì, ma
Deve
tu.
cambiare anche Spalletti? E
Ma Spalletti cambia per Jonathan David? Io
se Cannavali,
questo
così
dubito.
come ha detto a Di Gregorio, di rettificare il suo messaggio, perché ieri sera nel suo intervento mi sono dimenticato di dire che la telefonata, è
Sì?
arrivata da Cannavali a Di Gregorio.
Ah, ecco,
Cioè.
allora c'era quel dettaglio che io ho tirato fuori ieri in maniera
Ah, non l'ho
provocatoria, tu me
sentito.
lo stai confermando. Sì,
Te
subito
lo sto
dopo
confermando.
che ci siamo sentiti, io ho lanciato
Cioè, quando mi hai
questa
attaccato il telefono, hai
provocazione.
dato la
Ho
notizia.
detto,
Vedi com'è?
no, ho detto, ma non è che
Okay.
è arrivata una comunicazione? Mettiamola così, non è che è
Bravo,
arrivato
bravo. E non ci siamo messi d'accordo,
un
hai visto? Quindi
SMS.
abbiamo un SMS. Ti conviene? Ci conviene un po' a tutti. Prendi le distanze da Paolo Rossi. Spesso lo
No, no,
fa.
guarda, io penso che in una Juve normale
Sì,
non arriva la telefonata, arriva la multa. Poi
arriva uno a
se
casa.
la paga il procuratore, ma arriva una
La
multa perché
multa?
un
Arriva
procuratore.
l'esonero in una Juve normale.
Lasciamo perdere, però, ma quello è già troppo. Perché voglio dire, tu puoi avere un procuratore che va oltre e puoi anche non saperlo, però indubbiamente un procuratore che si sente in dovere di dire quelle
Tutte quelle
cose.
cose
Tutte quelle
insieme.
cose insieme vuol dire che ha una percezione lui della Juve per la quale è meglio che tu non entri
Esatto.
minimamente
Io
dalle
con
nostre
te non farei
parti.
più niente per un
Niente.
po'.
Cioè tu quell'elenco dei giocatori che hai lo vai a proporre ad altri e quello che hai te lo sboloniamo anche via.
Hai
Punto. Ma
visto?
molto tranquillamente perché c'è un limite, c'è un
C'è un
limite,
limite
c'è un
su questo, sì.
limite.
C'è un limite
C'è un tassello
No?
importante di questa
Sì.
vicenda che io ieri ho chiamato il procuratore, ve lo dico in maniera proprio così esplicita. Ieri l'ho chiamato anche perché abbiamo delle conoscenze in comune, gli ho detto, guarda, vorrei che intervenissi questa sera in onda con noi, eccetera, eccetera. Lui
Vedi,
in
vedi
100
tutta questa
secondi
premessa.
ma liquidato dicendomi, non ho d'altro da aggiungere, ok? E io allora cosa ho fatto? Ho detto, ma visto che quel pomeriggio lì c'è stato un contatto incontro tra la Juve e Di Gregorio, chi rappresenta Di Gregorio. Ma non è che quel post lì lo hai scritto proprio come conseguenza di quello che è uscito dall'incontro? Ho detto no, no, sono pensieri che sono vincolati agli ultimi 6 mesi turbolenti della stagione intorno a Di Gregorio. E io va bene, riporto così come mi è stato detto. Poi se mi chiedete la mia, io dico no, secondo me incondizionato dall'incontro che c'è stato, perché nel pomeriggio esce la notizia che si sono visti e che il messaggio è chiaro, nel senso, se arriva il portiere d'esperienza, Perini e Di Gregorio non giocano. Se non arriva, si giocano le carte. Forse questo non è stata presa bene come notizia, ma io apprezzo l'onestà. Mi spiace dirlo, ma apprezzo l'onestà e un professionista dovrebbe capirle certe cose, dovrebbe capire certe dinamiche e mettersi in gioco per migliorarsi.
Noi abbiamo acceso Tele Lombardia, vedi, su Radio Bianconera il gemellaggio funziona perché tra Juventini capiamo un po' come sono andate le cose. Quindi lo richiamerai anche oggi o chi
Ma penso
disturbi oggi
che
per sapere cosa? Per preparare la tua puntata di
no,
stasera?
oggi non intendo disturbare nessuno se non forse un amico lì a Torino che è in ballo con me e deve dare un'informazione. Ecco, vi dico solo questo, anche
Ho
perché
capito, ho capito.
tempo fa c'era un calciatore che era stato accostato alla Juve e voglio saperne qualcosina in più.
Ho capito. Tieni accesa anche un po' Radio Bianconera, sai, uno più uno più uno e scopri la verità. Senti, un'ultimissima battuta, ma ieri sera su altri canali, perché noi accendiamo in radio e altri canali e ci confrontiamo. Ma Chiellini, cos'è che hanno detto su Chiellini? Ci credete a sta cosa su Chiellini? Me lo chiedono a casa. Perché hanno detto, vedrete che la rivoluzione non finisce qui, l'ha detto Cricitiello, ci permettiamo anche di riconoscere
Certo.
chi ha detto,
questa affermazione, chi ha fatto questa dichiarazione. C'è qualcosa che non gira come dovrebbe? Cosa ne pensa Zorloni, Rossi, Paolino? E poi ti saluto.
A me sembra che abbia lanciato una bomba per il futuro, però ad oggi possiamo dire che è quasi impossibile. Cioè, anzi, io sfrutterei, se fossi in Carnevali, sfrutterei a pieno l'immagine di Giorgio Chiellini, l'esperienza di Giorgio Chiellini, ancora la cultura, la conoscenza di Giorgio Chiellini, no? Quindi magari è vero, magari c'è un fondo di verità, ma in ottica futura, o magari c'è semplicemente stato un non mi fa impazzire, ecco, come lavora, e da lì riprendere il materiale per farci una notizia importante, magari un attimo, però
un'indiscrezione l'ha definita lui stesso. Paolo, indiscrezione, aggiungi se sai, cancella.
No, io aggiungo questo, che se fai le rivoluzioni è quella di giugno, lo è stata, perché tu hai mandato via un amministratore delegato, non hai mandato via una figura banale, hai mandato via la figura apicale per sostituirlo, o la fai fino in fondo oppure partiamo male. Cioè, l'hai fatto questo step, poi il rapporto Carnevale-Chiellini sarà tutto da costruire, da verificare, eccetera, però francamente mi sembrerebbe incredibile che a luglio, cioè che noi ogni mese ne facciamo fuori uno, allora lì non è una rivoluzione, lì è qualcosa di altro, e francamente mi sembrerebbe un po' assurdo, tenendo conto che Chiellini è una figura importantissima nell'immaginario
della Juve. Basta rivoluzioni.
Cioè adesso si stiano 3 anni con le stesse persone e si provi a fare qualcosa di serio.
Ma da chiudere il cerchio, per me le indiscrezioni sono tutte da verificare. C'è un qualcosa che mi porta a dire, attenzione, lei non ascolti Zorloni, che poi stasera Tele Lombardia già lì che sondaggi eccetera, no? Facendo bene lei il suo mestiere e la sua emittente. C'è un peso politico della famiglia, stavo dicendo Agnelli, non è Agnelli, Chiellini, troppo forte all'interno della società. Mi fermo qui. L'indiscrezione potrebbe essere questa. Quindi si tratta di Giorgio o di Claudio? Si tratta di riequilibrare questo assetto, magari col ritorno di Tognozzi? Ma io non l'ho detto, è un'indiscrezione, non prendetevela con me. Matteo Zorloni, prenda, chiami chi vuole, adesso mi faccia sapere.
Mi stai pensare tanto, mi stai facendo riflettere. Mi lascerai il weekend per riflettere, anche perché...
Lei rifletta, lei ha gli strumenti in mano per riflettere, è pesante. Questione di poteri. Vi garantisco che in Exor, alla Fiat e alla Juventus, i poteri devono essere magari mal distribuiti, ma distribuiti. Riflettete, gente, riflettete. Matteo Zorloni, grazie. Spegniamo la televisione perché mi ha... Ciao, alla prossima, tieniti pronto. Tieniti pronto, perché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quindi parteciperai anche alle nostre trasmissioni. Zorloni, anche per la prossima stagione, ce l'abbiamo solo noi, la televisione in radio. Ti ha fatto riflettere questa cosa che ho detto?
I Chiellini?
Sì.
Ma no,
i poteri.
Ma no,
poteri.
Ma guarda. Nei condomini, dai condomini ai supermercati.
Spiegami.
Alle aziende c'è sempre una famiglia che conta leggermente un po' di più. Non mi stupisce.
Il proprietario. Chi paga gli stipendi là dentro.
Vabbè.
Mi hai convinto. Andiamo a prenderci un caffè, torniamo tra poco. Abbiamo provato a spiegarvi o aggiungere qualcosa di interessante per farvi riflettere. La verità non sta qui, non sta lì, non sta da nessuna parte, sta a metà. Riflettiamo e arriveremo a capire che si sta lavorando per riequilibrare tutto quello che era un po' disequilibrato, ecco, diciamola così, ma il problema non è sicuramente Giorgio Chiellini. A tra pochissimo.
Cose di calcio.
Cose di calcio, X e la L insieme, lunedì e venerdì e anche qualche altro giorno. Forse per Carnevale è una figura molto pesante di juventinità, che si adegui Pippo dalla Germania. Pippo, tranquillo, abbiamo ripreso l'indiscrezione partita da Criscitiello, ma l'abbiamo analizzata con un altro taglio che non rassicura di più o di meno, che dà una visione più generale di quello che può essere un aspetto che andrà verificato, controllato, discusso. Cioè non è che Cannavali caccia adesso Chiellini, prende Paolo Rossi, mette dentro sua cugina e risolviamo il tutto, o Del Piero. Diciamo che al prossimo consiglio di amministrazione, assemblea degli azionisti, Paolo, magari qualche ritocchino qua e là può essere rivisto e programmato. Ma al di là di questo, torniamo a noi, anche perché tra poco ci collegheremo con la redazione anche di Repubblica. Volevo intanto tornare un po' sul discorso del prezzo. Moremovic, sì. Tanto, poco, lo prendiamo perché abbiamo il 50, cioè se no questo giocatore costava 38, sarebbe costato 38, sì. Quindi siamo a livello di Locatelli quando lo prendemmo dal mi sembra proprio 38 e neanche 40, sì. Più bonus. Il prezzo giusto, prospetto interessante, sì. L'avresti tenuto già prima? Andiamo a chiudere il ragionamento sul
tenere prima. È un discorso che abbiamo spesso fatto. La Juve è piena di giocatori che avrebbe potuto tenere prima, non lo si è fatto, pazienza. Adesso è sicuramente un giocatore che ha fatto vedere di essere buono, per me è un prezzo giusto, è un prezzo che ti garantisce un prospetto assolutamente interessante, che ha già fatto bene in Serie A. Chiaro, c'è sempre l'incognita del salto alla Juve, ma questo vale per tutti, vale anche per gente che arriva da club di prestigio e che però non si è misurato mai col nostro ambiente. Per me Moremovic è un'ottima operazione e rientra in quella logica, cioè di riuscire a prendere elementi promettenti che non possiamo definirli di garanzia assoluta, ma che certamente potrebbero essere anche dei giocatori che ti diventano degli elementi forti, fondamentali. In tal senso, credo che la vera riflessione che andrà fatta è quella attorno a Bremer, perché Bremer è un giocatore, l'abbiamo sempre detto, al di là del fatto che qualche volta ha avuto dei problemi, al di là del fatto che magari ha avuto anche qualche passaggio a vuoto nel finale di campionato, c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer con i numeri. Quindi Bremer è un giocatore che
posso rettificarti questa affermazione, perché poi torniamo anche un po' sulla chiacchierata legata al, sì, nome di Di Gregorio. C'è una Juve con o senza Bremer prima e dopo l'infortunio, con più o meno sicurezza, perché secondo, sì, me varia molto. Cioè, però noi non abbiamo preso molti gol.
No, è vero, ma infatti io penso,
cioè,
che
deve funzionare meglio la manovra difensiva con Bremer.
Sì, che però un conto è cambiare, come dire, ripartire con una coppia centrale completamente nuova, un conto è partire con un tassello nuovo. Però io non vedo dei problemi enormi nella difesa della Juve, e nel caso di partenza di Bremer si può anche arrivare ad altre operazioni. Insomma, staremo a vedere, però sicuramente Moremovic, poi chi meglio di Cannavali può dire qualcosa su di lui, l'ha visto tutto l'anno, si è fatto un'idea, il senso economico dell'operazione è oggettivamente interessante. Credo che la Juve non abbia la percezione in questo momento, che so io, che c'è una grande della Premier che ne offre 60, per cui la Juve può rinunciare a lui perché gli arrivano 30 milioni, con quei 30 milioni va a prendere qualche cos'altro. Quindi ci sta, non è male, e speriamo che nel futuro, quando avremo in casa dei Moremovic, gli si dia qualche possibilità quantomeno di emergere e di farsi vedere, perché il vero buco nero è questo, che poi è il buco nero di Heusen, no? Cioè avere un giocatore, sapere che è bravo e non dargli neanche una possibilità di 6 mesi ad alto livello per vedere che cosa fai. Ecco, credo che questo sia assolutamente non dimenticabile. Speriamo di vedere un Moremovic al quale, diciamo, ha fatto bene l'esperienza in provincia, e che adesso è pronto per prendersi una responsabilità importante.
In attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite, chiedo alla regia di mandarci dalla sede di Roma qualche vocale. Grazie.
Ciao, Edoardo Roma. Non sono assolutamente d'accordo sull'acquisto di Moremovic a 18 milioni. Uno, perché è una valutazione, secondo me, fuori logica. Cioè, significherebbe che vale 36 milioni Moremovic. ci sono altre
E la
squadre
domanda
anche in
era proprio
Premier
questa,
che
bravo.
pagherebbero quella cifra. Se sì, la Juve incasserebbe 18 milioni lei per poi andare a investirli su Lukumi. Lukumi ti costerebbe 10, perché ha la clausola di 28, prendi 18 di Moremovic,
Hai
ne aggiungi
centrato il
solo
tema, dai.
10, ecco lì che hai con 10 milioni un giocatore più forte e più pronto.
Chiarissimo, hanno
Non
centrato un
sono
po'.
d'accordo sul più forte e più pronto. Secondo me sono due giocatori da un valore equivalente. Per me Moremovic ha molte più prospettive di Lukumi. Lukumi è un nazionale, sta facendo il mondiale, stiamo parlando di un giocatore importante, però è una questione anche di età ed è una questione evidentemente di prospettiva. Dopodiché, ripeto, 18 milioni ti possono sembrare tanti perché appunto ne avresti incassati. Qua si tratta poi sempre di capire, come dire, di non fare i discorsi teorici ma di farli pratici. È chiaro che se in questo momento, domani, ti arriva la notizia che il Bayern offre 60 milioni per Moremo e ci dici ok, prendiamoci di questi 30 e non puntiamo su di lui. Però, come dire, puoi anche decidere invece che questo è un giocatore che ti serve, sul quale credi molto e quindi fai che puntarci e pazienza se poi eventualmente avrai dei pentimenti dopo. Io questo innamoramento su Lukumi francamente non ce l'ho. Cioè è un giocatore che può servire, però Moremovic mi sembra veramente una prospettiva diversa. Lukumi secondo me è quello che è. Che non vuol dire che è un brutto giocatore, però io sarei più per andare sul bosniaco.
Abbiamo al telefono il prossimo ospite. Intanto grazie Domenico Marchese della redazione torinese di Repubblica, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Stavi ascoltando le nostre parole perché stiamo ridisegnando la
Assolutamente
Juventus.
sì.
Usiamo un po' i pastelli, colori intensi. Tu che sei un artista della scrittura, Domenico.
Ma io adesso, in questo momento, nella costruzione della Juventus, se dovessi scegliere una matita, sceglierei una bella B, di quelle più morbide, che sono un po' più
Ah,
facili da
vedi?
cancellare ed è più facile riscriverci sopra qualcos'altro, nel senso che adesso
Non
siamo
devi far
ancora
troppo la
veramente
punta.
molto all'inizio.
Ah, molto all'inizio. Senti, sul discorso Moremovic, noi abbiamo cercato di analizzare, allargare anche, no, la prospettiva al costo. E effettivamente da casa hanno intuito, poi al di là del giudizio che può piacere,
Sì,
essere utile,
certo.
Mancino, non dovevo perderle prima, ne prenderei un altro. Cioè, sai, adesso. Il tifoso juventino, tu sai com'è, no? È un po' come un treno, con in sequenza tutte le sue carrozze,
Certo.
ognuna al posto giusto,
Come
no?
tutti i
E
tifosi,
lei.
d'altronde, ma è giusto che sia così.
E beh, anche lei è tifoso, cioè tutti i tifosi sono così, anche quando esprimono il proprio sentimento di amore.
Il trenino
Però.
delle emozioni, potremmo dire.
Esatto, il treno delle emozioni, mi piace questo. Volevo chiederti appunto. Il costo, cioè la Juve lo prende perché è stata facilitata nell'arrivare a prendere Moremovic dal rapporto che c'era col Sassuolo da parte di Carnevali, da un prezzo dimezzato da quel accordo che c'era già precedente, fortunatamente che esisteva perché avremmo potuto perderlo ed essere costretti a comprarlo a, attenzione, ok il prezzo giusto per Moremovic 38 milioni? La Juve 36, la Juve ne pagherà 18.
Allora, innanzitutto volevo esprimere anche il mio punto di vista sugli affari Lukumi e Moremovic, sono completamente d'accordo
Che
con
sono.
Paolo, giusto? Paolo Rossi,
Sì,
no,
ciao Domenico.
ciao Paolo, eccomi, ti ho riconosciuto dalla voce. Sì, sono due colpi completamente diversi, nel senso che prendi un giocatore pronto e adatto al modo di giocare di Spalletti, a me lascia sempre fa venire sempre molta fiducia, soprattutto nei difensori, la presenza di Spalletti, perché ricordiamoci che ha inventato Kim tendenzialmente, perché era un giocatore, sì, per carità, nei radar di tante società, però poi in realtà è nel Napoli con il suo modo di difendere, il suo modo di tenere alta la linea, che è riuscito a diventare il giocatore che è adesso. E su Muharemovic il prezzo lo fa il mercato. È fuori di dubbio che raddoppiando il valore che è stato pagato dalla Juventus, la cifra che viene fuori è sicuramente una cifra molto grande, però è anche vero che si tratta di due società, tra virgolette, che collaborano, che riescono a trovare la quadra. La Juventus ha probabilmente ritenuto giusto che 18 e mezzo fosse la cifra da pagare, e bisogna dire che i giocatori forti di quell'età costano così, e c'è poco da girarci intorno. Basta vedere semplicemente l'anno scorso cosa ha fatto il Milan con Yashari, un giocatore che aveva giocato molto bene nel campionato belga, un braccio di ferro infinito, per poi arrivare a Milano per circa 40 milioni e giocare praticamente mai. Cioè, non dobbiamo stupirci, secondo me, quando
non dobbiamo facciamo... stupirci sostanzialmente.
Sì, tendenzialmente sì, perché stiamo parlando di un difensore che comunque il suo mercato ce l'aveva, quindi evidentemente la quotazione, la valutazione di 30 milioni, che era quella che abbiamo, 30-35 milioni, che è quella che avevamo fatto tutti quanti quando si parlava anche della possibilità che andasse all'Inter, questo verso la fine del campionato, quando iniziavano ad esserci le prime trattative. E comunque la cifra è stata fissata, e offerte ce ne sono state, interesse ce n'è stato, quindi evidentemente, se non è proprio quello che ha pagato i 39-38 rotti che verrebbe fuori come valutazione, però ci siamo molto vicini. E purtroppo per il calcio italiano quelli sono gli standard per i giocatori considerati forti o comunque dei buoni prospetti futuribili. Perché se tu avessi preso un difensore già pronto, già forte, credo che quella cifra non sarebbe bastata.
Come se tu andassi su un portiere già pronto, già esperto, eccetera, eccetera. Più forte di Di Gregorio, ci scrivono da casa. Cosa ne pensa Domenico Marchese su questa situazione?
Diciamo che lui la finale mondiale l'ha vinta, Di Gregorio no, cioè già soltanto questo spiega indipendentemente dal valore del portiere, spiega comunque quanto sono larghe le spalle di Martinez, quindi stiamo parlando
e quando
di
lui, cambia, vero? Il cartellino davanti e quando cambia il cartellino del prezzo davanti, giusto?
Esattamente,
fondamentalmente.
Esattamente, è proprio quello. Ma Io non penso che Di Gregorio sia un portiere incapace. Penso che fare il portiere della Juve non serva un bravo portiere, serva un ottimo portiere, perché un errore. Abbiamo visto che a me è piaciuto molto Szczęsny. Io ho apprezzato proprio tanto Szczęsny quando ho capito che era veramente un gran portiere, quando fece quelle due papere nel giro di poche partite, e poi sfoderò prestazioni veramente da fuori classe assoluta. Ecco, l'errore non è un problema, a meno che non sia in una finale di Champions come è accaduta a Karius, però è importante la reazione dopo l'errore, ed è forse un po' quello che è mancato a Di Gregorio, ma anche perché il suo pregresso è stato sicuramente non al livello della Juventus, con tutto il rispetto per il cammino che ha fatto, ci mancherebbe.
Domenico, io ti faccio questa domanda perché è un po' il mio cruccio e mi colpisce il fatto che se ne parli veramente poco, per non dire nulla. Ma la Juve centrocampo decidi di non intervenire? Cioè, a me sembra clamoroso che il luogo dove noi abbiamo registrato più problemi, perché io penso che soprattutto nelle ultime partite abbiamo visto una squadra che non riusciva più a creare gioco, non viene messo in allarme, diciamo, perché io credo che la Juve abbia bisogno di un centrocampista, la dico, ma proprio banale e anche meno di quello che vorrei dire, almeno forte quanto Locatelli Thuram, ma almeno, già solo perché numericamente non vedo riserve io a loro due, cioè non lo è con Maines, non lo è McKennie, che secondo me ormai deve fare necessariamente trequartista, E quindi come te lo spieghi questo? Perché passano gli anni, ogni tanto qualche centrocampista lo prendiamo, lo strapaghiamo e non funziona, ma mai come adesso mi sembra urgente questa cosa e non leggo nomi.
Sì, l'unico che sono d'accordo con te, Paolo, perché l'unico che abbiamo intercettato e che un po' si sta riproponendo quotidianamente è quello di Frank Kessié, che però ha un ingaggio sicuramente. Lui sarebbe un giocatore perfetto per la mediana della Juve, perché potrebbe sostituire entrambi. A me spaventerebbero, se fossi un tifoso della Juve, le tante voci su Thuram, non tanto perché credo che sia un giocatore insostituibile, perché Thuram secondo me è un ottimo giocatore, ma ce ne sono tanti altri, cioè tanti altri no magari, ma ce ne sono altri come Thuram, quindi l'idea di poter monetizzare, di rimpinguare il budget del mercato con la cessione di Thuram, non la censuro, secondo me è una scelta comprensibile. La censuro dal punto di vista numerico, nel senso che poi, come dici tu giustamente, tu già sei corto, si stanno facendo pochi nomi, sembra che ci sia soltanto che sì, c'è anche un Kobe Miners da capire che cosa fare, perché poi questo è un bel dilemma, cioè la situazione di Kobe Miners è... davvero gli diamo l'ultima possibilità, cerchiamo qualche società che lo acquisti, e credo che sia, come dicevi tu, il reparto un po' più messo peggio, ecco, in questo senso, perché la difesa, vi ascoltavo prima, pronto, mi sentite?
Ah, adesso ti risentiamo, scusa, eri scomparso, caduto.
No, dicevo che il centrocampo è forse probabilmente il reparto messo peggio in questo momento. Vi ascoltavo prima sulla questione della difesa ed effettivamente non mi sembra che ci sia un grosso problema in difesa, considerando che sono tutti quanti calciatori che hanno mercato, quindi se hai intenzione di rafforzare quel reparto cedendone qualcuno non è assolutamente un problema. A centrocampo vedo un po' di poche alternative, ecco, mettiamole in questo modo. Si è parlato anche di Frattesi, tanto di Frattesi, però anche in quel caso stiamo parlando di un calciatore per cui l'Inter chiede, l'anno scorso con la Roma che voleva Frattesi chiedeva 40 milioni, quest'anno può chiederne 35, però stiamo parlando di un giocatore che costa 35 milioni di euro. Io, se avessi 35 milioni di euro da investire per il centrocampo, magari non punterei su Frattesi, ecco, ma vorrei qualcosa di un po' più. Goretzka è un nome interessante. Lui sicuramente è un nome interessante, certo. Darebbe anche quella quantità di esperienza, di carisma, di conoscenza del calcio, delle partite, dei campionati. Secondo me potrebbe essere veramente il grande colpo.
Domenico Marchese, Repubblica, un'ultima battuta, così la matita tipo B, come hai detto all'inizio, mi è piaciuta, perché mi ricordo che impazzivo a cercarle sempre in cartoleria.
Bravo, perché l'HB, quando scrivevi, cancellavi e poi rimaneva la riga, perché era troppo dura la mina.
Scusate, ma da che mondo è mondo le matite si rubano al compagno? Ma come?
Appunto, ma io rubavo a Marchese sempre quella sbagliata.
Io rubavo, non sapevo neanche se era la B, la D, la C, ma non mai rubo, basta.
Ah, hai capito? Hai capito cosa scopriamo dopo anni?
Cioè, ma io so, dai, ero bambino, mi dicevano, sei gobbo, rubi, almeno rubavo le matite. Dai.
Io invece rubavo la gomma pane. La gomma pane, ve la ricordate? La gomma pane?
Sì, l'ho mangiata diverse volte.
Non l'ho mai usata per cancellare. Mai usata per cancellare la gomma pane.
È quasi da punto la gomma pane.
Io ce l'ho ancora nuova che costava troppo. Mia madre ha detto, mettila, surgelala. Stiamo diventando un'altra trasmissione. Detto questo, abbiamo disegnato la Juve. Colomouani, dov'è? Dove lo collochiamo? Perché... è arrivata una piccola indiscrezione che, attenzione, potrebbe anche non essere il colpo dell'attacco bianconero. Ce l'ha appena comunicato un collega qualche minuto fa, che non vuol dire no, è un modo per abboccare, poi ne arriva un altro. Cosa ne sa Repubblica, la redazione di Domenico Marchese?
Ma io so che le trattative in realtà sono gran parte delle, degli aggiornamenti. Oggi è giorno decisivo, Colomoni c'è il riavvicinamento.
Esatto, si avvicina, si raffredda.
Sì, esatto. Diciamo che la trattativa c'è stata in passato, fuori di dubbio, ci sono dei contatti con il Paris Saint-Germain, il calciatore vorrebbe tornare alla Juventus, anche perché l'esperienza che ha fatto in Premier non è andata decisamente bene. Però da qui a dire che ormai in chiusura è sempre quella la questione, la stessa di Frattesi. Se vuoi un giocatore dal Paris Saint-Germain, vai con il denaro che ti chiede l'Emiro e tu ottieni il giocatore, esattamente come ha fatto il Milan con Ramos. È quello il problema.
Strapagandolo, allora, se mi permetti.
Assolutamente sì, concordo con te. Poi è il campionato che lo dirà, perché se chiudesse con 25 gol non potresti parlare di strapagato, ma di un bel colpo.
Dividi per i gol e sei sotto il prezzo di guardia.
Lo so,
no? Se no, vado a vedere la tabella che mette Domenico Marchese su Repubblica e sarà costretto anche lui a dire che è costato troppo. Vedi come siamo noi gobbi qui in casa bianconera. Grazie di questa bella chiacchierata prima del weekend. Serviva?
Sì, weekend assolutamente sì.
È un amico, è un collega tra i migliori che io conosca. Va bene, grazie Domenico.
Grazie a tutti e due.
Ciao, caffè offerto quando vuoi. Il calcio è così, il calcio è la chiacchiera che ti apre delle cellette, e il mercato è così.
Sono tutte ipotesi.
L'ipotesi è che abbiamo ancora un blocco, ripartiamo e lo dedichiamo interamente a voi, tra pochissimo.
Cose di calcio.
Allora, Igor da Bergamo, troppo buono Igor, è il caldo probabilmente che ti porta a farci questi complimenti. No, quando parte la sigla devi sapere che piace tantissimo al nostro regista Gabriele, te la fa ascoltare
No?
Stiamo scherzando ovviamente Gabri, non stiamo scherzando adesso perché ascoltiamo i vostri vocali, quindi un tema, il vostro sassolino, la vostra riflessione e se ci trovo meno d'accordo, la contro riflessione da parte dei qui presenti. Paolino Rossi.
Ciao Paolo, ciao direttore, sono Vittorio. Paolo, hai centrato il problema. Il centramantone, sì, ti può dare una mano, ma l'occupazione degli spazi e la duttilità dei giocatori fanno la differenza. Lo stiamo vedendo ai mondiali, ma lo stiamo vedendo anche in Champions. Che voglio dire con questo? Credo che Spalletti sia in grado di poter far capire a Yıldız, che è un buon giocatore, ma per diventare un campione deve fare quel salto che ha fatto Kvaratskhelia. Kvaratskhelia nasce a sinistra, si trasforma con Spalletti e si perfeziona con Luis Enrique andando da sinistra al centro a destra. Questi sono i movimenti e tanto dovrebbe fare anche con Sensao. Può partire a sinistra, andare a più dentro il campo e scambiarsi alle volte con Yıldız. Allora un centravanti come Colomani può fare la differenza. Un abbraccio.
Grazie, hai sentito che disamina? Torno sul centrocampista, diciamo da due anni.
Certo, ci vuole la capacità che poi una squadra così, che fa dei movimenti e che ovviamente rischia anche lo squilibrio, sia in grado di andarti a recuperare palla nei punti giusti, nei tempi giusti, che sappia verticalizzare, che sappia anche avere dei centrocampisti di inserimento. Però io trovo che la Juve abbia delle caratteristiche non banali. Infatti l'abbiamo visto, quando la Juve ha girato funzionando bene, giocando bene, producendo, segnando di più e non avendo il centravantone. Quindi io credo che Spalletti una base dalla quale ripartire ce l'abbia, anche una base di convinzioni. Bisogna migliorare il materiale, però da questo punto di vista io non sono pessimista, nel senso che sono sempre convinto che le annate siano dei mix tra giocatori nuovi
i giocatori che avevi che crescono. Guardate, ve la dico adesso. L'Inter il prossimo anno avrà un grandissimo Sucic, che è un giocatore che è cresciuto, io lo sto vedendo ai mondiali, ha fatto un mondiale splendido. Quindi l'Inter magari non farà le grandi operazioni di mercato perché ne ha già una in campo che
rischia in modo ponderato sul giocatore che ha fatto crescere dentro casa.
E noi dobbiamo fare in modo che Yıldız e Conceição, ripeto, se giochiamo con quel modulo e non a due punte, i gol devono arrivare anche da loro, ma ne devono arrivare tanti. Così come a Como arrivano da Acuña o da Nico Paz, per dire. Perché l'idea di affidare tutto all'unica punta non è possibile. Insomma, io credo che dobbiamo riuscire ad avere più capacità nel esplorare le connessioni tra i giocatori e le loro potenzialità. Colomani, secondo me, è uno che ti dà delle soluzioni nuove. L'abbiamo visto, perché con Thiago Motta e tutto l'aveva fatto bene.
Paolo, esco un attimo dal tema, perché era da un po', stavo vedendo le immagini dei mondiali, i gol, qualche volta guardo tanto, qualche volta non ho tempo e non ho voglia, qualche volta esco, sì. Non c'è l'Italia, quindi la fiammella mondiale mi si è un po' spenta. Tu invece lo stai seguendo attentamente, molto di più del sottoscritto sicuramente. Ti chiedo un giudizio sugli arbitraggi. Perché sai che poi noi arriveremo a dire siamo forti, ma ci hanno affossato, e la decisione, il gol annullato alla Germania, il fallo. Io ho sentito, vado a leggere quei commenti, perché la regola poi so che va applicata, poi interviene il VAR e poi non c'era né la Juve né l'Inter, ma c'è una rappresentanza mondiale di quelli che saranno poi i problemi che riscontreremo allora, anche nel corso della stagione.
Io non ho le capacità di entrare dentro i singoli episodi perché non sono un arbitro.
La percezione.
Però la percezione che hai è che i giocatori capiscano molto in fretta, grazie al fatto che il gioco è più fluido e gli arbitri accettano molti contatti, a volte persino troppi, ma li accettano molti, con una coerenza.
Troppi forse per come intendiamo noi il nostro campionato.
Con una coerenza.
Coerenza, bravo.
La coerenza fa sì che i giocatori capiscano, ed è la cosa fondamentale, qual è il metro di misura dell'arbitro, si adattino, sanno che possono cercare, perché l'arbitraggio è così, se io ti do una spinta, l'arbitro non mi fischia, la volta dopo la spinta te la prova a darti un po' più forte, perché dico, tanto... E se però lui mi ferma lì, io capisco che la spinta di prima era giusta, quella di adesso non è sbagliata. Io ti dico solo dei numeri che
senza allargare troppo poi ad altre partite.
Mi colpiscono.
Poi...
Ho visto squadre che hanno chiuso il primo tempo facendo due falli. Due. Ho visto squadre che sono arrivate al primo hydration break con zero falli. Ho visto ieri,
dopo randellavano.
Ho visto ieri Portogallo vincere la partita. Partita piena di episodi, fuori gioco, il gol dato da negato dalla tecnologia perché è il sensore del pallone, quindi proprio la casistica estrema. Portogallo ieri in tutta la partita ha fatto 6 falli, 6, da noi la media è 15 a testa. Ecco, se metti questo, se metti il fatto che ci sono i 5 secondi nella rimessa laterale, non ci sono le proteste, che questa è una cosa che veramente
è più stressato calcio... più dalle panchine.
Sì, le panchine molto, però meno male che i calciatori accettano e si va avanti, lo spettacolo è molto più gradevole. E se in Italia arrivassimo a questo, non si capisce perché in Europa o nel mondo si può fare così e in Italia è tutto un casino, e questo porta poi a polemiche su polemiche. Non che al mondiale non ci siano, per carità, però mi sembra che tutto sia un po' più logico rispetto allo spirito del gioco. Poi, se vuoi la mia, se il pallone tocca il capello di un giocatore
e scatta
il sensore, e se vengono annullati i gol per 15 centimetri, l'altro giorno ne ha annullato uno perché aveva 41 di piede invece che 38, quello per me non è calcio. Ma l'abbiamo voluto mettere così, ha un senso di giustizia.
E magari servirà ancora a rotondare lì. Volevo tornare sull'episodio del gol, avevo seguito attentamente la Germania.
Sì.
Il gol annullato alla Germania, si lamentano i tedeschi per il portiere. Il movimento, la spiegazione di Collina, supervisor per la FIFA, è se tu provi anche solo ti disinteressi del pallone e vai senza commettere fallo a disturbare il portiere, no, quante volte capita anche da noi il calcio d'angolo, il portiere magari non ce la fa, però viene toccato, è fallo. È vero che puoi decidere in un modo o in un altro, no? Però capita anche al mondiale, questo che dico.
Certo.
Perché qualcuno ha tirato fuori, fosse stato così, forse proprio tra i tecnici, l'Arsenal ne ha fatti 10.
Klopp, ha detto Klopp.
L'ha detto Klopp, ok,
Klopp
mi ricordavo più.
Però Klopp...
Mi ha colpito perché è un caso eclatante, sono intervenuto...
Klopp secondo me l'ha detta...
Per?
L'ha detta scaricare giusta e sbagliata. Vabbè, Klopp certamente non è amico dell'Arsenal. L'Arsenal quest'anno ha fatto rumore, perché l'Arsenal ha fatto valanghe di valanghe calcio d'angolo. Con degli schemi molto interessanti.
Così analizziamo che non c'è la Juve, non c'è l'Inter.
Con degli schemi molto interessanti, perché ti metteva 3 giocatori sul primo palo, 4 sul secondo e 0 in mezzo. Andava a
movimento.
Fare... Però quello che si percepì... Quindi io non sto a discutere, nel senso che secondo me l'arbitro deve essere... il portiere deve essere protetto. Il portiere non è un difensore o un attaccante che si spinge prima. Il portiere deve guardare la palla. Quindi tu il portiere non lo puoi toccare, c'è poco da fare. Quello che ritengo, e l'ho visto a maggior ragione ieri con la Spagna, i calci d'angolo sono sempre più importanti e devi battere con una strategia. Ieri la Spagna li ha battuti tutti, regolarmente, tutti sul primo palo. Harry Kane è bravissimo, non si capisce come, a nascondersi e a farsi trovare libero sul secondo palo. La Juve quest'anno ha segnato poco dalle palle native, bisogna tornare a farlo di più. Tanto, annotazione, al Mondiale si sono tornati a vedere delle punizioni vincenti, cosa che nel campionato italiano non si vedono
più
quasi
tiri dalla distanza.
Più tiri dalla distanza, ma questo te lo aspetti, perché è la natura delle partite internazionali. Però il punto vero è che, secondo me, i mondiali sono anche il luogo in cui è giusto, vista la platea globale e visto che nel passato ci sono stati dei disastri arbitrali, vi ricordiamo 2002 in Corea, la mano di Dios, cioè è un disastro arbitrale, Inghilterra-Germania del 66 col gol fantasma, eccetera, è giusto che in quella platea si cerchi il massimo della regolarità possibile, ben sapendo che il calcio poi è uno sport opinabile, soprattutto quando si parla di entità del contatto. Se noti, il VAR al mondiale non interviene mai, mai, praticamente mai, sui contatti in area. Si lascia che l'arbitro
la decisione
decida, perché vede
l'uomo di campo,
la forza dell'urto e non l'ha sfiorato, non l'ha sfiorato. A volte addirittura non fanno neanche ad ammonire presunte simulazioni, perché rispetto alla dinamica pensano un giocatore può anche cadere senza per forza voler simulare, però non si va a fare l'analisi del fotogramma come si fa in Italia, che è diventato veramente
togli qualche fotogramma, scusa ti ho portato un po' fuori tema, perché voglio sempre chiarirli anche gli aspetti critici, perché giochi a calcio giocano gli uomini e decide l'uomo prima di pensare a tutto il resto, e ci sono degli arbitri scandalosamente arbitri al mondiale, cioè li vedo che
sono anche paesi
meno attrezzati, meno
forti dal
meno
punto di vista calcistico, quindi,
esatto, quindi tollero
con tutto
un po'.
Il rispetto, se io metto un arbitro di una federazione che non partecipa al mondiale e non ha mai avuto una grande storia, faccio esempio Venezuela, dove il calcio è in crescita ma è relativamente giovane, è chiaro che posso anche rischiare di sbagliare, però questo è un po' il prezzo che soprattutto la gestione Infantino vuole dare, cioè quello di allargare sempre di più a diversi paesi.
Assolutamente. Due messaggi che si intrecciano, poi anche un altro argomento. Ghila della Lazio, che è un mostro rispetto a Moeremovic, costa appena 25 milioni, Antonio da Caserta, quindi pizzica su quello che è il costo, però c'è un'età anche diversa.
Io questo mostro... Sinceramente, cioè, è un ottimo giocatore. Se arriva Ghila, io sono contento. Io questa differenza nei confronti di Moeremovic non ce l'ho, l'ho visto anche al mondiale.
Ma secondo me sul prezzo, sul prezzo, lo dice anche Antonio.
Sì, ma il prezzo
riprende Moeremovic avendo il 50% per 18 è una follia.
Cioè, se ci credi, ti devi dimenticare il fatto che in caso di cessione Sassuolo ti dà la metà. perché a quel punto potrebbe anche non esserci la cessione. Cioè, se tu ci credi, ci vai sul giocatore. Se no, aspetti, ma a quel punto non sei padrone tu.
No, c'erano anche altre richieste.
Ecco, però devi vedere.
La Juve risolve anche il problema del giocatore.
Se vai su Marima, cioè, evidentemente, uno, ci sarà anche un buon rapporto con Sassuolo, che certamente Carnevale ha. Due, ci crede fortemente, perché se addirittura si parla di Moe Remoic come sostituto di Kelly, quindi Kelly sì, in partenza, Kelly ti garantirà una plusvalenza e quindi metti i soldi per fare altro.
Allora, la brutta notizia arriva da Severino Valleroveto di Aquila. Buongiorno a tutti, il solo pensiero di reiniziare il campionato con Locatelli Turan, al momento è questo il centrocampo, ma pensiamo che sia necessario il centrocampista. Io ho una visione da centrocampista, potrei giocare anche senza attaccante, ma devo avere gente brava coi piedi là davanti, in mezzo al campo, dove poi devi far partire con Sensao, McKenny, cioè, eccetera eccetera. Dice, partire con questo centrocampo mi fa cadere i capelli che ho trapiantato appena qualche anno fa. Quindi
devi sempre pensare a trapiantare, perché non sai come vanno le campagne acquisti. Io per quello che non ho mai fatto.
Dovevi
perché,
aspettare.
Perché poi mi basta Douglas Luiz e perdo tutto.
Dovevi aspettare. Tutto quel capitolo rientri poi anche da analizzare, come vedi.
C'è anche quello.
Certo. Altro che intelligenza artificiale, c'è anche devi quello. Stare in ufficio a pensare.
Io penso che non lo vedremo tu, caso lui.
Ma c'era un altro discorso. Abbiamo sempre detto, eccolo qui, salute. Abbiamo sempre detto che occorrono giocatori di personalità ed esperti, onde evitare cali di tensione dello scorso anno. Loris da Prato. Invece arrivano solo ragazzi di belle speranze.
Per adesso, ragazzi, ma non è arrivato uno.
Cioè, non è che guardi solo a questo campionato.
Esatto. No, ma è arrivato uno. Ma ripeto,
Moremovic insieme.
Cioè, pensiamo tutti, l'abbiamo detto prima quando mi hai chiesto, che mercato sarebbe se arrivasse Dibu Martinez, Moremovic, che sì, e Colomani. Sarebbe un mercato di miglioramento, io penso. E vorrebbe dire
che
hai preso, sì.
Quattro, intanto
vorrebbe dire che
comprati.
Hai preso un portiere di campione del mondo, poi vedremo quest'anno. Avresti preso un giovane di buone speranze, che però ha già giocato in Serie A, che sì, che è un giocatore di grande valore e di esperienza, e Colomoni che abbiamo anche conosciuto. Quindi questi dovrebbero essere big. Poi se Ekator è un complemento, mica abbiamo preso il titolare.
Certo, anche perché poi c'è tutto da ridisegnare quello che c'è attorno in base anche a quello che riuscirai a cedere. Non ci stupiremmo, forse l'abbiamo detto a microfoni spenti, che un David possa anche restare eventualmente, però non era questa la domanda.
Anche numericamente. Cioè, tre centravanti li vuoi avere? Ekator per me deve essere il terzo, non il secondo. Quindi il secondo ce l'abbiamo già in casa, ci abbiamo David e Openda. Io credo che tra i due David abbia dimostrato di avere qualcosa di più, di essersi adattato e di essere un giocatore che anche con Spalletti, pur facendo male complessivamente, ha avuto un momento molto positivo giocando in un ruolo che non era il suo. Quindi David rientra in quei giocatori che ti possono permettere di cambiare modulo. E se è così, non è male. Se è così. Certo. Mentre Openda, indicatore che Simone non abbia mai visto praticamente.
Da casa, io non capisco però perché i nostri tifosi disquisiscono sul prezzo, manco li pagassero loro.
Vabbè,
non si fa neanche così. È anche giusto analizzare. Capitasse a te, dico, allora che abbiamo comprato Openda, ne abbiamo parlato per un anno.
Ma è giusto perché poi se spendi troppo da una parte, spendi poco dall'altra.
La riflessione va fatta. Tutto.
Questo è giusto, ci mancherebbe. Ma ripeto, se a me arriva l'offerta a 50 milioni a Sassuolo e Moremovic e noi ne guadagniamo 25 così, non è che ci strappiamo i capelli, no? A parte che io non ce li ho, però dico, e andiamo su altri profili. Però io credo che Moremovic sia qualcosa di più di un'occasione, tra virgolette, economica. Ma ci si creda, spero. Se non è
lo
così,
conosci, ci credi.
Se non è così, stiamo sbagliando qualcosa.
Assolutamente. Abbiamo ancora 5 minuti e diversi vocali, quindi andiamo con i vostri messaggi.
Buongiorno direttore, sono Saverio da Roma e buongiorno anche a tuoi ospiti. Una precisazione sul difensore del Sassuolo. Noi è vero che è stato valutato 36 milioni, sì. E questo è per rispondere ai altri spettatori, però noi lo paghiamo la metà, quindi nemmeno è arrivato a Torino e già ci abbiamo la plusvalenza fatta. Quindi significa che se lui fa un anno bene e tu lo rivendi, tu c'hai la plusvalenza di un sacco. Questo non riescono a capire gli altri, perché oggigiorno la Juve deve fare le plusvalenze per sopravvivere. E Moravici neanche è tornato a Torino, già è plusvalenza. Perché se è valutato 36, già c'hai in casa una plusvalenza dei 16. Dei 15, 16, 17.
Quello che è. Hai detto una cosa giustissima, se poi fa bene, perché questo è quanto ti
Sì,
aspetti da qualsiasi tipo di
la
operazione,
speranza è che un
dal
giocatore,
parametro zero,
quando
dal
prendi un
pipagliere.
giocatore di 23, 24 anni, ripeto, fatto salvo che l'abbiamo detto prima, ormai non sei tu più a determinare i giochi, perché la Premier, come vedete, è fuori budget rispetto all'Italia, però la speranza è che Moremovic non sia comprato per fare plusvalenze. Però questo è vero, questo ragionamento ti va a ripagare, e non è un verbo casuale, anche da eventuali, come dire, riserve che hai adesso sul fatto che lo stai, tra virgolette, strapagando. No, perché poi di fatto tu avrai una quotazione maggiore, quindi eventualmente in caso di cessione ci guadagnerai molto.
Finalmente Massimiliano Allegri, il comunicato del Napoli sul nuovo allenatore, così il primo piano di tutto mercato web, Juventus Moremovic sempre in primo piano, ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, affare in chiusura, poi tanto, tanto mondiale, vediamo altre notizie legate al mondo bianconero, dobbiamo saltare su tutto Juve, ma nel frattempo, mentre apriamo tutto Juve Bianconera News, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Ciao direttore, ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve.
Tacuneo.
Allora, io non commento neanche quello che ha fatto Bastoni, perché cioè, tanto la Gazzetta dovrebbe mettere, no? Le gogne mediatiche,
Ma
non
non ci
certo
inter- ma
mette
non ci
solo quello che fa la
interessa.
Juve. Ma detto ciò, chiedo ovviamente a Rossi cosa ne pensa di Ekaterra. Secondo me è
Ne
un
abbiamo
bel
parlato
acquisto,
all'inizio.
adesso vedremo Colomoani se arriverà o no, ma tanto secondo me non arriva. E chiedo invece a te, grande direttore, che ne pensi di
Sì.
fare l'operato di Carnevali, Forza Juventus?
Sembra una rubrica, no? A me ha colpito che per arrivare a queste due domande semplici, legittime,
Sì.
sia partito da Bastoni. Perché?
Vabbè, ok.
Cosa ha fatto Bastoni? Non lo
Ma
so.
no, ma non voglio neanche
No,
parlare, ci mancherebbe
esatto.
altro,
No,
sono
chiaro.
problemi suoi.
Carnevali, ieri ho chiuso un mio intervento proprio su Tele Lombardia con Zorloni dicendo: finalmente uno che mastica italiano e mastica calcio. Italiano, inglese, quello che sia, ma mastica calcio sostanzialmente si esprime ed è arrivato al concreto. Quindi
Ekaterra ne abbiamo
fiducia
parlato,
totale, e Catone
per
abbiamo
me è il
parlato.
terzo centravanti della Juve, bisogna avere gli altri due.
Senti cosa ha detto su Ekator, mi piace questa Ekator, un diamante grezzo sul quale lavorare. Bella questa
Sì,
espressione
ma
di
come si dice dei
Bucchioni.
giovani, stiamo a vedere.
Bremer non
Ecco.
piace a Spalletti, aggiunge anche Bucchioni.
Chi? Bremer?
Sì.
Ma chi piace Spalletti?
Quando
No, ma qua io continuo a sentire
si guarda allo specchio
solo
si piace.
di gente che non piace, non lo so.
No, perché poi glielo chiederete anche voi, quelli
Cioè,
che pensano che io
io
lo voglio agganciare. Cioè,
ripeto, io
se
non.
non gli piace chiunque,
Allora,
compri la.
massima fiducia in Carnevali, fiducia in Spalletti, non massima fiducia, ma se il primo settembre Spalletti si lamenta, io lo chiamerei in sede e gli direi adesso hai rotto. Se
Secondo
ti
me,
lamenti, ma io sono
no,
convinto che non si
attenzione,
lamenterà.
io sono convinto che non si lamenterà.
Ecco,
La
punto. Cioè,
telefonata
no,
quando vai via
scusa, uno non piace, l'altro non piace, ma allora prenditi tu la squadra, fatela e pagatela. Non sarà
paga,
così.
esatto,
Quindi,
perché il banco.
adesso vedremo. Io sono curioso di capire, Spalletti iniziando, cosa ci dirà rispetto al valore della rosa e
Ottimo
all'obiettivo
mercato.
conseguente. Se ci dirà, beh, il nostro obiettivo, come ormai sai che quando arrivi quinto, sesto, settimo, dici l'obiettivo è arrivare ai 3 per 4, lo accetteremo e capiremo qualcosa in più.
Finiamo in musica. Juve Atletico per Nico Gonzalez ballano un paio di milioni. Ci siamo. Poi non abbiamo parlato di Solot, c'erano delle chicche, ma magari ne parlerete in diretta con la programmazione che prosegue. Arthur Erugani in cerca di sistemazione per la prossima stagione. E così Colomoani e Martinez confermato, si sentono a distanza Spalletti e Carnevali. Piacciono Colomoani. Cavani e Martinez. Quindi due dei quattro nomi, tre nomi che abbiamo fatto più Moremovic ci sono, manca che sì, aspettiamo fine dei mondiali e poi cercheremo di capire in entrata e in uscita quei nomi che in questo momento tacciono e rimangono sotto traccia. Paolo, mi raccomando, buon weekend.
Anche a te.
Non esagerare.
No, vediamo se succede qualcosa, non penso, poi prossima settimana andiamo verso il ritiro, vediamo se andiamo verso settimana,
andiamo verso le vacanze.
Andiamo un acquisto verso un acquisto settimana.
Meglio perché
e
abbiamo
Cator,
una certa.
Pro settimana Colomani, un acquisto settimana. Con 5 o 6 si arriva.
Intanto chi è uscito dal mondiale ci fa comodo.
Sì,
così si riposano un po', iniziano ad allenarsi.
Una settimana, dai.
Non troppo questa perché sennò si lavora troppo qui a Radio Bianconera. Esatto. Fa caldo. Grazie Paolo, buon weekend.
Ciao a tutti.
Buon weekend anche a voi. Poi adesso spazio alla regia qui a Torino, Manuel, e spazio anche ai nostri prof. Ciao, a lunedì.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.